Tascelle a tutti, quindi parleremo un po' adesso della pratica e poi praticheremo. Ieri abbiamo parlato riguardo alle qualità della Rigpa, quindi dello stato naturale. Abbiamo detto dal punto dello Dzogchen, quindi la pratica è quella di dimorare nella condizione di Rigpa, nello stato naturale. Le qualità della condizione dello stato di Rigpa, abbiamo parlato di chiarezza, vacuità, purezza e la qualità di essere spontaneamente perfetto e come il Rigpa comprende al suo interno questi elementi, queste qualità perfettamente unificate. Quando noi ci troviamo nello stato naturale, sapendo che lo stato naturale, diciamo che si trova al di là del dualismo di soggetto-oggetto, quindi è importante cercare di fare esperienza del Rigpa, ma non utilizzando ovviamente la mente dualistica, quella che prevede quindi un'opposizione tra soggetto e oggetto. Ma questo non è possibile con la mente ordinaria, dal momento che il Rigpa è autoconsapevolezza, quindi si trova al di là di questa dicotomia soggetto-oggetto. È importante quando parliamo di Rigpa, quindi avere ben chiare queste che sono le qualità, le caratteristiche dello stato naturale del Rigpa stesso. Nella condizione in cui non riconosciamo il Rigpa, tutti gli elementi, i pensieri, le emozioni e quant'altro si manifestano come elementi impuri. Quindi questo è l'origine stessa del samsara. Questo mancato riconoscimento è all'origine del samsara. Invece, il nirvana significa quindi la purificazione, la condizione in cui questi stessi elementi che in precedenza oscuravano la visione reale, l'esperienza reale, scompaiono. E quindi man mano che le qualità negative decrescono, spontaneamente quelle positive, connesse quindi con la dimensione del nirvana, pure emergono. Quindi il principale problema per cui circoliamo nel samsara è quello che non riusciamo a riconoscere il Rigpa. Se riuscissimo a dimorare, a riconoscere, a dimorare nel Rigpa spontaneamente, quindi tutti gli elementi negativi si dissolverebbero. È per questo che viene fatto il paragone con l'immagine, ma quando il sole sorge, le tenebre naturalmente scompaiono, si dissolvono. Quindi non c'è un'elaborazione o un lavoro particolare o un'intenzione particolare per far scomparire le tenebre. Queste si dissolvono da sole man mano che avviene il riconoscimento del Rigpa. Poi molte persone chiedono qual è lo strumento che permette di liberare, di purificare l'origine del samsara. Quindi capire questo è importante. Noi riceviamo moltissime istruzioni, insegnamenti a livello intellettuale. È importante capire, ma è importante ancora di più, una volta che si è avuta la comprensione, cercare di sperimentare. Quando ad esempio il maestro ci dice nella condizione dello stato non modificare nulla, ma noi invece continuiamo, ogni volta che cerchiamo magari di meditare, di distinguere questo è positivo, questo è negativo, questo lo posso prendere, questo lo devo rigettare, questo va bene, questo non va bene. Quando noi diciamo che la realizzazione della condizione di Buddha è nelle nostre mani, è proprio in questo senso. Quindi è fondamentale seguire le istruzioni dello Dzogchen in maniera dettagliata e rigorosa, quelle impartite dai nostri maestri, e applicare poi il metodo. il metodo per ottenere la liberazione e liberare, quindi dissolvere le impurità. Il metodo, questo, è importante. Se noi non applichiamo il metodo, non possiamo ottenere la realizzazione. Se non abbiamo il metodo, non funzionano le cose. La comprensione è importante. Quando pensiamo che la meditazione è talvolta seguire e aspettare che qualcosa accada, ma in realtà il problema è che quando noi meditiamo non siamo realmente connessi con la pratica. Quando sempre facciamo riferimento alle istruzioni e all'ascoltare le istruzioni, non sono ascoltate le istruzioni unicamente con l'orecchio. Seguire significa ascoltare e in maniera rigorosa, attenta e precisa mettere in pratica ciò che si è ascoltato e ciò che si è non solo ascoltato ma anche compreso intellettualmente. Quindi due cose, non nella dimensione dello Dzogchen, si dicono due cose: da una parte non rigettare nulla e dall'altra parte non inseguire nulla, non cercare nulla di specifico. Quindi che sia chiaro, man mano che noi riusciamo a purificare le in qualità impure, gradualmente le corrispondenti qualità pure e liberate si manifestano. Noi ci ripetiamo spesso a non rigettare, non attaccarti, ma cosa significa in realtà? Cosa significa rigettare e cosa significa aspettarsi qualcosa, attendere a qualcosa? Noi abbiamo una mente, dal punto di vista della mente ordinaria, ovviamente facciamo sempre questa discriminazione, quindi rigettiamo e seguiamo, quindi ci attacchiamo e abbiamo delle aspettative, ma c'è una differenza molto sottile fra il rigettare e il rinunciare, sono due cose diverse. Allora, io posso, ad esempio, rispetto alle stesse al fatto di aspettarsi qualcosa, io posso anche ridurre questa mia attitudine di attendere o di cercare qualcosa, ma finché non la faccio scomparire del tutto, nulla può realmente apparire. Quindi perché noi cerchiamo, cerchiamo, ci aspettiamo, ci aspettiamo, noi non riusciamo spesso a avere l'esperienza del Rigpa proprio perché ci aspettiamo, cerchiamo, rincorriamo questa esperienza. Rigettare non significa semplicemente chiudere gli occhi o girare la testa. Noi possiamo rigettare gli elementi che vengono dall'esterno, quindi ciò che riguarda la realtà esterna o ciò che riguarda la realtà interna, quindi il nostro sentire, le nostre emozioni. Finché c'è qualcosa nella nostra pratica, anche se minima, che ci disturba, ci infastidisce, ci ostacola, ci crea preoccupazione, significa che lì c'è rigetto ancora. Attenzione, quindi questo è importante. Rigettare non significa buttare via, respingere, allontanare, chiudere gli occhi, far finta di, non è questo. Non è che se io chiudo gli occhi ciò che vogliamo rigettare scompare. Quindi è ciò che è spiacevole, quello. Noi abbiamo questa tendenza a qualsiasi cosa, piccola o grande che sia, grossolana o sottile che sia, se noi abbiamo questa tendenza di percepirla come qualcosa che ci infastidisce, significa che ancora stiamo rigettando. Abbiamo questa attitudine. Quindi sia chiaro, tutto ciò che ci disturba, adesso noi rispondiamo con questa attitudine, di solito, che è appunto quella di rigettare. E finché c'è qualcosa che ci disturba, qualcosa noi lo stiamo rigettando. E quando c'è rigetto, diciamo l'attitudine complementare è quella di richiudere. Quindi man mano che rigettiamo, chiudiamo dentro, poi alla fine succede che le cose gonfiano, gonfiano, gonfiano e qualcosa dal nostro petto esplode. È importante quindi riconoscere, fare esperienza come tutto ciò che appare piacevole o spiacevole, altro non è che un riflesso del Rigpa. Quando noi diciamo, non a caso, quando uno realizza, un praticante realizza il Rigpa, è come se arrivasse all'isola dorata. Cosa significa? Significa che nel Rigpa tutto diventa oro. Quindi non c'è più questa distinzione tra ciò che va cercato e ciò che è invece da rifiutare. È chiaro per voi? Se ad esempio a me non mi piace qualcuno, mi sta antipatico, io continuo a trattenere nel mio petto questo sentimento di rabbia, di collera, di avversione. Quindi non mi piace quella persona, lui o lei, poco importa. Ma se io non riconosco che questa collera alberga nel mio petto 24 ore al giorno ed è lì, è più o meno manifesta, più o meno latente, comunque è lì a disturbarmi 24 ore al giorno. Se io non riconosco questo, questo veleno continua a rimanere in noi. E questo mi impedisce di essere felice. Questo non vuol dire che io non possa provare gioia. Certo che uno può provare gioia, posso ridere, eccetera, ma lo sapete, parliamo della. Non della gioia temporanea che un momento arriva e un momento scompare, parliamo della vera gioia. Questo è davvero importante, perché noi non siamo felici, non siamo felici perché qualcosa è chiuso dentro di noi, rimane rinchiuso dentro di noi. C'è un esempio che fa Rinpoche. Ad esempio, una persona completamente offuscata mentalmente. Adesso provo a dirvela in dettaglio, a spiegarvela in questa. Quindi è veramente ottuso mentalmente anche a livello mentalmente a livello di senso. Allora prende una pietra infuocata, incandescente dal focolare e se la mette sul petto. E questa pietra, ovviamente, essendo arroventata, gli brucia la sua pelle e fa questo rumore tipico della carne che sta bruciando, perché veramente è una pietra bollente, immaginate, quindi brucia la pelle e bruciando fa questo leggero rumore della pelle e della carne che brucia. Lui, il pazzo, questa persona ottusa. Dice, ah, vedi, in questo modo trattengo dentro di me, trattengo con me la pietra e faccio in modo che non vada via, però lo vedete qual è l'effetto? L'effetto è esattamente questo, che noi tratteniamo questa cosa, cosa faccio? Brucia. Questo è esattamente un esempio che calza molto sulle nostre emozioni. Spesso c'è qualcosa che non ci piace, qualcuno che non ci piace, non manifestiamo direttamente questa emozione, ma questa continua tuttavia ad albergare in noi e come una sorta di suono di bordone continua a disturbarci in continuazione 24 ore al giorno. Ed è questa emozione che ci rende infelici. Quindi, dal punto di vista dello Dzogchen, importante è non rigettare nulla. Più noi rigettiamo, più rischiamo di rendere la situazione ancora peggiore. Ma riconoscere che questa parte della nostra mente che ci fa male, che ci rende infelici, è con noi qui. D'altro canto. Quando parliamo di non aspettarvi nulla, non aspettiamoci nulla, quando diciamo voglio, 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 io voglio attraverso la pratica, voglio ottenere, state tranquilli, 100% non ottenete niente, non arriva niente. Quando ci sono aspettative c'è attaccamento. Ci sono storie che riguardano i maestri di altri tempi, tutti i miracoli e i prodigi legati alla loro esperienza, maestri che potevano volare, attraversare montagne, non bruciarsi nel fuoco. Beh, ci sono alcuni che pensano, ah, voglio praticare così anch'io ottengo questi stessi siddhi, questi stessi poteri speciali. E alcuni possono voler praticare proprio con lo scopo di ottenere questo potere, ma questo non è assolutamente lo scopo della pratica. Ad esempio, alle volte può arrivare una realizzazione mentre voi praticate, e a quel punto voi siete inondati completamente di gioia, una gioia che vi invade totalmente. Questo può capitare, ma non accade perché la stiamo ricercando, accade spontaneamente come risultato della pratica. Ma se noi invece vogliamo praticare per ottenere questa condizione di beatitudine o questi poteri speciali, ci stiamo allontanando e stiamo deviando dal modo giusto di praticare. Per quello che riguarda il Rigpa, quindi è importante seguire le istruzioni del maestro, e sapendo che seguendo queste istruzioni noi realmente possiamo fare esperienza del Rigpa. Allora, importante l'autoliberazione, eh? Anche io alle volte mi arrabbio, soprattutto quando ho a che fare con alcuni del mio gruppo, ma l'importante è che appare, lasciarla apparire e scomparire, senza rimanere attaccati a questa emozione. Se io mi attacco a quell'emozione, a questa emozione negativa, sono tirato, arrivano altri problemi, arrivano altre emozioni, e la mia mente viene incatenata e può allontanarsi dal mio controllo. Quindi importante, ricordate, non rigettare, non attaccarsi, che significa rinunciare, rinunciare a questa doppia attitudine. State attenti quindi quando noi diciamo io voglio, io voglio. Quando parliamo ad esempio io rinuncio, quando si dice ad esempio i monaci fanno dei voti di rinuncia. Ad esempio, rinuncio alla collera. Significa che tu sei realmente consapevole nel momento in cui l'emozione della collera sorge. Non significa, ah sì, ho capito che la collera è negativa, quindi la tengo lontana. Non è questo. Se è vero che la collera è energia ed è una manifestazione diretta del Rigpa, semplicemente significa che quando si manifesta io ho le capacità di riconoscerla. Questa è la rinuncia. Rinuncio a seguirla, rinuncio a identificarmi. Faccio un esempio così capite anche meglio. Quando ad esempio uno dice io rinuncio all'alcol, non è che voi dovete rinunciare all'alcol in quanto tale. L'alcol può essere non nocivo, l'alcol può essere anche inteso come un nettare. È la nostra relazione con questa sostanza, è quella che dobbiamo rinunciare, proprio a questa nostra attitudine riguardo a questa sostanza, nel caso appunto noi siamo vittime dell'alcolismo o cose di questo genere. Quindi ora andiamo avanti con la pratica. Allora, rilassiamo il nostro corpo, respiriamo naturalmente attraverso la bocca, cerchiamo di sentire, di generare una energia fresca all'interno del nostro corpo e della nostra mente. Ora, visualizziamo i tre canali all'interno del nostro corpo, quindi in primis visualizziamo il canale centrale, quindi che nasce quattro dita sotto l'ombelico e si apre in corrispondenza del chakra coronale. Abbiamo poi il canale bianco destro, che passa passa per il lato destro, appunto, che nasce quattro dita sotto l'ombelico e segue la colonna vertebrale, risale e si apre in corrispondenza della narice destra. Abbiamo poi il canale sinistro di colore rosso che segue lo stesso percorso ma dall'altra parte, per cui quattro dita sotto l'ombelico risale lungo la colonna vertebrale sul lato sinistro per aprirsi poi in corrispondenza della narice sinistra. Quindi visualizziamo questi tre canali come se fossero immateriali, purissimi, luminosissimi. Ora pratichiamo i 9 respiri di purificazione per purificare le 3 emozioni negative, i 3 karma negativi, le 3 malattie e i 3 disturbi. Dopo aver effettuato i 9 respiri di purificazione, ritorniamo con l'attenzione sul canale centrale di colore blu. Quindi pratichiamo il Guru Yoga di Yeshwalmo, quindi Yeshwalmo si trova sopra un fiore di loto, il sole, la luna, la sua posizione è danzante, un corpo luminoso di pura saggezza, quindi colore blu, luminoso, trasparente. Visualizziamo Yeshwalmo con tutti gli ornamenti, i 3 occhi. Nella mano destra impugna la spada meteoritica, di ferro meteoritico, nella sinistra il vaso con il nettare. Sentiamo la connessione con Yeshwalmo. Se non abbiamo modo di visualizzare nettamente, cerchiamo di mantenere una connessione, di sentire questa connessione dal punto di vista dell'energia. Visualizziamo dalla parte superiore del corpo di Yeshwalmo appare una miriade di scintille, raggi luminosi come del fuoco che si diffonde in tutte le direzioni, rappresenta la compassione e la saggezza di Yeshwalmo, rappresentano anche i Buddha dei 3 tempi, del passato, del presente e del futuro, e i 3 lignaggi. Yeshwalmo è la radice stessa del nostro maestro, è la base del nostro stesso maestro radice, quindi tutto ciò che noi vogliamo ottenere attraverso questa pratica lo possiamo ottenere, tutto ciò che vogliamo liberare sia a livello esterno, interno e segreto, lo liberiamo attraverso questa pratica. Quindi ora recitiamo per 3 volte la preghiera del Guru Yoga. Ora Yeshwalmo è presente, è visualizzata e sentita in maniera molto più forte, nitida la sua presenza, più luminosa l'immagine, e ugualmente queste luci e fuochi che si sprigionano dal suo corpo sono ancora più intensi. Ora dal corpo di Yeshwalmo appare un fuoco di saggezza che raggiunge il nostro corpo e purifica tutte le impurità di corpo, parola e mente, quindi tutti gli ostacoli, le malattie sono completamente liberati da questo fuoco di saggezza, cerchiamo di sentire a livello energetico questi raggi, questo fuoco di saggezza che ci raggiunge e ci purifica totalmente anche a livello energetico. Ora dal chakra della gola di Yeshualmo appare un'acqua di saggezza che entra nel nostro corpo e entrando nel nostro corpo spazza via, dilava tutte le impurità relative a corpo, energia, parola, mente. Ora sentiamo che questa cascata di acqua di saggezza scende ovunque nel nostro corpo e fuoriesce dalle estremità inferiori sotto forma di liquido nero che subitamente si trasforma in nettare che va a nutrire, a soddisfare tutti gli esseri senzienti dei seregni che hanno bisogno di questo stesso nettare. Dal petto, dal cuore di Yeshualmo appare un vento di saggezza che raggiunge il nostro corpo, che purifica anch'esso completamente corpo, energia, mente, e sentiamo in questo momento che tutte le tre porte sono completamente purificate. Quindi ritorniamo con la nostra concentrazione ferma su Yeshualmo. Dalla fronte di Yeshualmo appare ora una sillaba A, la lettera A di colore bianco, che si dissolve nel nostro corpo, conferendoci le benedizioni e potenziamenti relativi al corpo di saggezza di Yeshualmo. Dalla chakra della gola di Yeshualmo appare una sillaba Om di colore rosso che raggiunge il nostro corpo, conferendoci le benedizioni e i potenziamenti relativi alla parola. Dalla chakra del cuore di Yeshualmo appare una sillaba Hum di colore blu che raggiunge il nostro petto, entra nel nostro corpo, conferendoci le benedizioni e fornendoci tutte le qualità illuminate relative alla mente. Ora sentiamo come questa, attraverso la pratica, questa di benedizione, le nostre tre porte sono completamente illuminate di saggezza. Ora ritorniamo con la nostra concentrazione su Yeshualmo, sentiamo fortissima questa connessione con Yeshualmo. Yeshualmo discende attraverso il canale centrale dentro di noi, raggiunge il cuore nel momento in cui si dissolve. Noi cerchiamo di sperimentare la condizione del Rigpa nei suoi aspetti di vacuità, chiarezza, freschezza e beatitudine. Ora facciamo l'invocazione a Yeshualmo per tre volte, e quindi continuando a rimanere concentrati nella presenza di Yeshualmo. Durante questa invocazione assolutamente potete pensare che il potere di Yeshualmo ha la capacità di dissolvere tutto ciò che riguarda il potere nefasto del virus. E poi infine facciamo la dedica finale, una volta ultimata la recitazione dell'invocazione. Quindi per quello che riguarda la dedica finale, dopo la recitazione dell'invocazione a Yeshua Walmo, con la dedica finale noi offriamo tutti i meriti della nostra pratica per tutti gli esseri senzienti, soprattutto per coloro che in questo momento soffrono. E concludiamo così la pratica.